Solo abbi fede. Amen. Il Signore Gesù Cristo benedica quanti avrete modo di ascoltare questa registrazione. Vogliamo pregare prima di accostarci a questa riunione attraverso la guida del nostro amato Signore. Signore, siamo dinanzi a Te, Signore Dio, e ci umiliamo nella Tua santa presenza per chiederti di guidare questo servizio, Signore. Abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno della Tua grazia, abbiamo bisogno che Tu ci purifichi, santifichi, Signore Dio, affinché possa scorrere ancora l'unzione dello Spirito Santo che chiediamo sia in mezzo a noi per ministrarci la parola. Te lo chiediamo nel nome del Signore Gesù Cristo, il Santo di Israele. Amen. Potete accomodarvi. Dio benedica gli ascoltatori e oggi risponderemo ancora alle nostre domande e risposte. Voglio parlare della figura, quindi del vescovo e degli anziani. Vescovo significa supervisore, sorvegliante. Lo troviamo in 1 Timoteo capitolo 3 verso 1 fino al 7, dove ci parla delle funzioni che devono essere nel vescovo, quindi che si occupa della sorveglianza comunitaria. Certa è questa parola: se qualcuno desidera l'ufficio di vescovo, desidera una buona opera. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, vigilante, temperato, onesto, volenteroso, albergatore dei forestieri ed adatto ad insegnare, non dato al vino, non percotitore, non disonestamente cupido del guadagno, ma benigno, non contenzioso, non avaro, che governi bene la sua propria famiglia e che tenga i figlioli in soggezione con ogni gravità. Ma se alcuno non sa governare la sua propria famiglia, come avrà egli cura della Chiesa di Dio? Che non sia novizio, a ciò che, divenendo gonfio, non cada nel giudizio del diavolo, or conviene che abbia ancora una buona testimonianza da quei di fuori, a ciò che non cada in vituperio e nel laccio del diavolo. Tito capitolo 1 dal verso 4 al verso 9. A Tito, mio vero figliolo, secondo la fede comune, grazia, misericordia e pace da Dio Padre e dal Signor Gesù Cristo, nostro Salvatore, per questo ti ho lasciato in Creta, ciò che tu dia ordine alle cose che restano e costituisca degli anziani per ogni città, siccome ti ho ordinato. Se alcuno è irreprensibile, marito d'una sola moglie, che abbia figlioli fedeli, che non siano accusati di dissoluzione nel ribelle, perciò che conviene che il vescovo sia irreprensibile come dispensatore della casa di Dio, non di suo senno, non iracondo, non dato al vino, non percuotitore, non disonestamente cupido del guadagno, anzi volenteroso albergatore dei forestieri, amator dei buoni, temperato, giusto, santo, continente, che ritenga fermamente la fedele parola, che è secondo ammaestramento a ciò che sia sufficiente ad esortar nella sana dottrina ed a convincere i contraddicenti. Ora, leggendo questi versi, quello che voglio farvi notare, il vescovo e il diacono, che non è il tema di oggi, ma lo vedremo quando parleremo della diaconia, devono avere una sola moglie e i figli ubbidienti che camminano col Signore. Ora sarebbe errato applicare questo a tutti gli altri quattro ministeri. Perché vi dico questo? Perché ad esempio Paolo è storia che lui non era sposato, non aveva una moglie e non aveva dei figli. È solo questo principio applicato al vescovo, quindi al pastore locale, quindi all'anziano, quindi possiamo continuare nel caso del diacono, devono avere una moglie. Nel caso del profeta, il profeta ad esempio in un caso particolare che si doveva eleggere un diacono che non era sposato, fu contrario perché dice altro che sia sposato ed abbia dei figli, perché deve comprendere anche la forma e la vita della Chiesa. Questo non significa che per un tempo i ministri non possono andare a sovvenire ad un'opera che è nascente. Se prendessimo il libro delle epoche, noi potremmo vedere che il profeta chiama Paolo, che fu pastore della chiesa di Efeso per un tempo. E come poteva farlo se lui non era sposato? Ci siamo. E allora possiamo rivedere Paolo anche alla conclusione del suo ministero, che aveva una chiesa in casa. Dio può, attraverso, nel caso di un apostolo, per esempio stiamo prendendo l'esempio di Paolo, sovvenire per un tempo alla mancanza in quel luogo di un pastore locale. Ma anche il profeta Branham per un tempo fu pastore del tabernacolo, poi subentrò Neville, ci siamo. Beh, se noi prendiamo il caso del profeta dell'epoca, aveva proprio problemi con Bill Paul in quel tempo, per grazia di Dio, meraviglioso fratello che oggi è convertito. Questo non squalificò il profeta, fratelli e sorelle, perché il profeta fondamentalmente il suo ministero non fu pastorale. Se era pastorale, allora doveva avere anche i figli in ordine, capite? Cosa che purtroppo noi vediamo dal messaggio stesso che non poté avere per un tempo della sua vita, che non camminarono col Signore. Sto cercando soltanto di dimostrare che in questo caso il vescovo, avente una sola moglie, avendo i figli in ordine, va applicato nel vescovato, va applicato nella diaconia, va applicato quindi nel pastorato, fratelli e sorelle. Perché, per esempio, vi posso portare, andiamo a prendere per esempio il caso del fratello Ben, che fino, possiamo leggere i messaggi del 64, fino al 65, era un uomo che purtroppo la moglie lo aveva tradito e lui si era risposato, quindi aveva avuto una nuova vita, era tra i ministri collaboratori che salivano nel pulpito a collaborare il profeta Branham. Cosa significa questo? Che sicuramente il fratello Ben non aveva i requisiti per fare il pastore locale, ma il profeta, potremmo prendere il messaggio, ci dice chiaramente che era un predicatore, che aveva addirittura predicato per un tempo. Quindi l'assoggettamento di questi versi che ho letto vanno assoggettati al vescovo, vanno assoggettati quindi al pastore, vanno assoggettati alla diaconia e non ai quattro ministeri, agli altri quattro ministeri, che possono anche rimanere senza sposarsi, possono quindi rimanere senza figli, senza moglie, come di fatto anche il nostro amato Gesù non ebbe di bisogno. Sappiamo che lui è il perfetto, attenzione, ma sappiamo che nella Bibbia ci furono anche altri uomini di Dio che non ebbero la necessità di coniugarsi o di avere dei figli. Adesso entreremo nei trafiletti del messaggio. quali sono le qualifiche che devono essere, ad esempio, in un vescovo, in un pastore e in un diacono. Rileggiamo Tito 1 dal verso 4 al verso 9 ne parla, ma rileggiamo prima Timoteo 3 dal verso 1 al verso 7. Certa è questa parola: se alcuno desidera l'ufficio di vescovo, desidera una buona opera. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito d'una sola moglie, sobrio, vigilante, temperato, onesto, volenteroso, albergatore dei forestieri, atto ad insegnare. Non dato al vino, non percuotitore, non disonestamente cupido del guadagno, ma benigno, non contenzioso, non avaro, che governi bene la sua propria famiglia, che tenga i figlioli in soggezione con ogni gravità. Ma se alcuno non sa governare la sua propria famiglia, come avrà egli cura della Chiesa di Dio? Che non sia novizio, a ciò che diventando gonfio non cada nel giudizio del diavolo. Ora conviene che egli abbia ancora una buona testimonianza da quei di fuori, a ciò che non cada in vituperio e nel laccio del diavolo. Quindi è chiaro che il vescovo deve essere marito di una sola moglie, deve avere i figli in ordine, deve mantenere quindi la famiglia in buon ordine, perché viceversa non può esercitare il vescovato e quindi il pastorato. Prima Timoteo capitolo 3 dal verso 8 al verso 13, qui sta parlando dei diaconi. Parimenti bisogna che i diaconi siano gravi, non doppi in parole, non dati a molto vino, non disonestamente cupidi del guadagno, che ritengano il ministero della fede in pura coscienza, or questi ancora siano prima provati, poi servano, se sono irreprensibili, somigliantemente siano le loro mogli gravi, non calunniatrici, sobri, fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti d'una sola moglie, governando bene i figlioli e le proprie famiglie, perciò che coloro che avranno ben servito si acquisteranno un buon grado e gran libertà nella fede che è in Cristo Gesù. Quindi devono avere una sola moglie e i figli in ordine. Questo Paolo, che è lo scrittore attraverso lo Spirito Santo, lo dice per i vescovi, quindi i pastori, e per la diaconia. Ma Paolo non lo dice per gli altri quattro ministeri, perché oltre il pastore noi sappiamo che c'è l'apostolo, il profeta, l'evangelista e il dottore. Posso dimostrare questo con la parola e con quello che il profeta ci insegna. Paolo era un uomo non sposato. Quindi se l'ordine di Dio è che il vescovo sia marito di una moglie e abbia i figli in ordine, dice: ma io ho una moglie che è convertita ma i figli non sono in ordine, e allora non rientra nei parametri del vescovo. Dobbiamo prenderla tutta la parola. Bisogna moglie e figli in regola, bisogna averli. Paolo nel suo caso non era sposato, perché lui non era un vescovo, per quanto lui esercitò anche il pastorato, ma il suo incarico ministeriale lo fece, adesso vedremo, solo per un tempo dove c'era necessità. Il suo vero incarico era l'apostolato. Prima Corinzi capitolo 7 dal verso 6 al verso 9. Ora io dico questo per concessione, non per comandamento, perciò che io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in una maniera, l'altro in un'altra. Ora io dico a quelli che non sono maritati dalle vedove che egli è bene per coloro che se ne stiano come me ne sto io ancora, ma se non si contengono maritasi, perciò che è meglio maritarsi che ardere. Prima Corinzi 9:5. Non abbiamo noi potestà di mantenere attorno una donna sorella come ancora gli altri e i fratelli del Signore Cefa? Prendiamo anche Atti capitolo 28 verso 30 e verso 31. E allora Paolo rimase 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti coloro che venivano da lui, predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza, senza alcun impedimento. Intanto c'è da dire che un uomo di Dio che ha una casa, che ha un luogo dove predica la parola di Dio, non c'è una limitazione a non farlo, perché Paolo nella conclusione del suo ministero, come vedete, prese una casa e predicava l'Evangelo. Ma nella fattispecie lui comunque si era un apostolo, e nella fattispecie, come abbiamo letto, lui ebbe da Dio questo dono e questa scelta di sacrificio che fece lui, ora prenderemo il messaggio, di non sposarsi. Quindi lo stesso scrittore che sta dando e imponendo al vescovo il matrimonio e i figli, al diacono il matrimonio e i figli, a se stesso che non rientra in quel ministero dice: io me ne sto solo, perché gli altri quattro ministeri non sono vincolati ai parametri che invece deve avere il pastore. In un caso specifico, il profeta di Dio non nominò un diacono perché non era sposato, non perché non aveva una buona testimonianza, ma perché non era sposato. Perché l'interpretazione che il profeta gli diede è che, alla luce della scrittura, un diacono e un vescovo, se non sono sposati, non possono fare quell'esercizio. Quindi la diaconia non era possibile perché quell'uomo, per quanto fosse integro, non era sposato. Leggiamo l'ordinazione dei diaconi del 1958, paragrafo 7-8. Un giovane che avevano trovato non era esattamente qualificato, non perché non fosse giusto tipo di uomo, uno suggerito da un uomo onorevole del nostro consiglio amministratori, ma quando il pastore ed io ci siamo riuniti, ho chiesto l'età del giovane sull'Aventino, onorevole, giusto e un vero, ma abbiamo trovato che è un uomo non sposato. Vedete qual era il problema? La Bibbia richiede che un diacono sia un uomo sposato, egli deve essere il marito di una sola moglie, e poi un altro uomo che era un uomo molto onorevole, davvero qualificato per il compito, e sarebbe stato un uomo leale, come un fratello l'ha suggerito. Poi, dopo aver investigato il caso, che il fratello era appena recentemente entrato in questa fede e sua moglie non crede in essa, allora quello non qualificava l'uomo per l'incarico, perché deve avere in sottomissione tutta la sua famiglia, anche loro devono essere nella fede, perché ci sarebbe un conflitto. Quindi qui si sta insegnando il profeta che, ad esempio, questo riguarda per la diaconia, ma riguarda anche per un pastorato, occorre che ci sia, intanto che non sia un novizio, che sia sposato e che l'intera famiglia sia sotto la sottomissione della parola. Viceversa, non ci sono le qualifiche per la diaconia o per il pastorato. Ci siamo fino qui? Dimostriamo che Paolo, per sovvenire alla mancanza momentanea di un vescovo, di un pastore, lui, essendo un apostolo, quindi avendo un grado alto, poteva fare anche delle mansioni per un periodo per andare a colmare il buco. Significa che un uomo che sa guidare un aereo, ci siamo, in un momento particolare dell'aereo, conosce anche la parte meccanica di quell'aereo, come un autista di camion. Un autista di camion, se ha una rottura e si trova in un posto dove non può essere aiutato, io ricordo quando si faceva scuola guida, è ancora così, ti insegnano anche delle parti della meccanica, allora lui va a mettere lì per riparare. Ora, Paolo era un apostolo, il grado più alto, e per necessità, quando piantava una comunità, la curava finché Dio non faceva sorgere dei pastori, un pastore locale. Leggiamolo in domande e risposte sulla Genesi del 29 luglio del 53. Paragrafo 121, prima leggiamo cosa ci dice il profeta. Disse Paolo, che va oltre a quello, ora ho diritto a raccogliere denaro, disse Paolo, ma farò delle tende proprio per mostrarvi che posso sacrificare, disse. È onorevole il matrimonio, onorevole per tutti il letto incontaminato, è buono che un uomo si sposa, disse. Ho diritto ad essere sposato, ora io potrei essere sposato, ho diritto legale di essere sposato, ma non mi sposerò proprio, voglio fare un altro sacrificio al Signore, vedete? Poi disse, ogni uomo conosce la sua chiamata, che faccia come, alcuni sono eunuchi per amore della parola di Dio e così via. Quindi qua vediamo già in domande e risposte sulla Genesi dal 53 che il profeta conferma quello che la scrittura ci dice, che Paolo, per la vocazione che ebbe, rimase single, non si sposò, fratelli e sorelle, quindi rimase celibe, chiaro fratelli e sorelle. Ma il libro delle sette epoche della Chiesa, epoca di Efeso, capitolo 3, paragrafo 27, Paolo, il quale fondò in questa città la vera fede, servì quale pastore per soli circa 3 anni, ma quando egli era assente dal gregge, egli pregava e pensava continuamente a loro. Timoteo ne fu il primo vescovo. Quindi per 3 anni Paolo l'apostolo fece anche il pastore. E per quei 3 anni il tempo che la Chiesa crescesse, perché il ministero che era in Paolo era il medesimo ministero di Cristo che si era fatto carne in Paolo. Vedete, Dio può prendere delle decisioni momentanee. Vi potrei dire l'esempio di Gesù. Gesù non era sposato, non aveva figli, ci siamo, e sappiamo che lo sto prendendo in extremis questo esempio, ma il medesimo che fece ed è il buon pastore, è il medesimo che era incarnato in Paolo, e Paolo, pur essendo apostolo, e Paolo, pur non essendo sposato, pur non avendo figli, Dio che dimorava in Paolo, per un periodo gli fece fare il pastore. Dio può fare questo, dimostrato dal messaggio. Ora andiamo a qualcosa di più grave, che forse magari può scandalizzare a chi ci ascolta. Ci sono uomini, e io non sto giustificando chi commette l'adulterio, ma chi lo subisce ed è un uomo sincero. Nel messaggio troviamo ad esempio un uomo che subì l'adulterio. La moglie scappò con i figli e il profeta, era un uomo al fianco del profeta di Dio, non lo squalificò per aver subito il male, ma anzi lo lasciò al suo fianco fino al 1965, fino ai giorni prima che Dio se lo prendesse. Era uno stretto collaboratore dell'uomo di Dio, perché Dio non può perseguire chi subisce il male. Dio può perseguire chi lo fa il male, ma non chi lo subisce, fratelli e sorelle. Premessa che un uomo che, se ha pure sbagliato, si può umiliare davanti a Dio e può ottenere il perdono. Ma vediamo che negli altri quattro ministeri, non mi riferisco al pastorato o alla diaconia, vediamo che i quattro altri ministeri possono essere occupati da un uomo celibe, e adesso dimostrerò, da un uomo che, poveretto, aveva subito l'adulterio. E questa legge scritturale nel messaggio ci aiuta a comprendere che Dio può avere anche uomini che purtroppo hanno subito, non che hanno fatto, sto dicendo hanno subito, come il fratello Ben, l'adulterio. Vediamo un attimo di dimostrare questo. Cominciamo da Fede del 61, dal paragrafo 45 al 47. Vado quale tuo umile servo per stare qui insieme ad altri servi e prego Dio di dedicare il nostro cuore per queste persone ammalate. Lo chiediamo nel nome di Gesù, amen. Fratello Ben, grazie, vieni proprio su e stai qui intorno all'altare qui, così possiamo avere la preghiera ora con questa gente, imporre loro le mani. Ora, mentre suonando il cantico, i ministri prendono il loro posto qui, così noi ciascuno possiamo imporre le mani sugli ammalati. Le mani sugli ammalati li imponevano insieme al profeta i ministri. E lui sta chiamando sopra il pulpito nel 61, come in altre riunioni, il ministro Ben Bryan. Chi è questo Ben Bryan? Cambia mai Dio la sua mente riguardo alla sua parola? 18 aprile del 65, il profeta morirà a dicembre del 65. Questo avviene dopo la rivelazione che l'uomo di Dio aveva avuto intorno a matrimonio e divorzio, che fu il 21 febbraio del 65. Qui siamo al 18 aprile del 65. Il profeta, anche quindi successivamente a matrimonio e divorzio, conferma Ben Bryan ministro avvalorato al suo fianco per pregare agli ammalati e per predicare, malgrado fosse un uomo, attenzione, che aveva subito, non fatto l'adulterio, ma subito l'adulterio. Paragrafo 30. Il fratello Ben Bryan dice: fratello Branham, imporresti le mani su di me? Stavano confermando i ministri che già erano avvalorati al fianco del profeta. Imporrebbero essi le mani su di me? Mi piacerebbe essere ordinato. Ahi tu, non pensavo che tu non lo eri. Cioè, il profeta pensava che già lo aveva confermato negli anni scorsi, perché era un ministro al suo fianco. Il fratello Ben qui è venuto da noi, penso che lui ha predicato per qualche tempo, quindi aveva anche predicato, tuttavia non è stato ufficialmente, pensavo di sì, ecco perché l'ho chiamato su, ordinato, negli sono state imposte le mani qui. Paragrafo 33, quanti qui conoscono il fratello Ben? Quanti credono che lui sia servitore di Dio? La congregazione dice amen, degno di questa benedizione che chiederemo da Dio per lui. Paragrafo 34, ti diamo la mano d'associazione, quali fratelli ministri? Dio ti benedica, fratello. Paragrafo 31, ora la moglie del fratello Ben è qui da qualche parte e lei è una cara persona, lei era una predicatrice. E quando lei e il nostro fratello Ben si sposarono e lui la condusse al tabernacolo, quando lei vide e ascoltò la parola, sebbene una brava e piccola signora, con una personalità affine, quando però vide che era sbagliato per le donne di farlo, lei si mise da parte e ciò sembrò cadere su suo marito. E correttamente, è apostolico, ecco come dovrebbe essere. Ora il profeta ci sta dicendo che Ben era stato un predicatore e che aveva contratto 9 nozze dopo che, adesso lo dimostrerò, dopo che aveva subito l'adulterio, e si era sposato con una donna che prima era una predicatrice, ma che si rese conto quella donna che non lei doveva predicare, ma doveva seguire il marito come Aquila e Priscilla, ma doveva essere l'uomo a predicare. E Dio lo conferma nel 18:4 del 65, ma già era ministro, ha conferma di predicatore. Qualcuno potrebbe dire, ma era un ministro diverso? No, fratelli, noi dobbiamo attenerci a Efesini 4. I ministeri sono 5 e quindi Ben faceva parte di uno dei 4 ministeri e quindi aveva autorità per la predicazione. Ecco perché possiamo notare gli squarci del messaggio che ce lo dimostrano. L'unico luogo di adorazione dato da Dio del 28:11 del 65, paragrafo 243 e 244. Ben, dovrei lavorare su di te. Benedetto, grazie, fratello Ben, ti amo, fratello Ben. Se sapete ciò che quel ragazzo ha sofferto per noi in quella guerra, sparato, era tutto in pezzi e saltò in aria, tutto il resto, ebbe una vita di tutto, ma Dio lo ha benedetto e gli restò fedele. Sua moglie lo lasciò, fuggì e si risposò e si prese i figli di lui. Oh, non riesco proprio a pensarci. Quindi era un uomo che la moglie, quando lui mischino serviva già il Signore, aveva preso questo in cuore, scappò con un altro uomo e si portò sino ai figli. Dio non lo squalificò. Il profeta se lo tenne al fianco, era uno di quegli uomini che imponeva le mani e predicava e trasmetteva i nastri. Andiamo verso la conclusione e prendiamo Apocalisse 24 anziani del 61, paragrafo 35, dove il profeta ancora afferma questo. E il povero ragazzo passava un periodo di tempo terribile, so che sua moglie lo lasciò e lo citò per divorzio perché lui amava il Signore Gesù, proprio così. E qualcuno disse qualcosa su Gesù, sapete che lui era come uno di quei fanatici, era stato in guerra ed era stato crivellato di colpi, eccetera. Il giovane si dispiacque, andò a casa con i suoi figlioli e sua moglie, allora promise al Signore di servirlo e appena il Signore cominciò a benedirlo e fu a posto con Dio, sua moglie cambiò e lo citò per divorzio lasciandolo. Non ci importa, fratello Ben, siamo proprio felici che sei un fanatico. Quindi il profeta, a conclusione della storia di Ben, continuò ad abilitare un uomo che aveva subito l'adulterio, che si era portato a questa donna i figli, che lo aveva citato al divorzio, e Ben dopo tempo si era risposato e con questa nuova moglie stava servendo il Signore. Ripeto, non qualificato per il pastorato o il vescovato o la diaconia, ma gli altri 4 ministeri. Se si tratta di un uomo che ha subito il male, è un uomo che ha una chiamata diretta da Dio, può esercitare il ministerio. Per dimostrare questo, visto che stiamo parlando di matrimonio, parliamo di matrimonio e divorzio. Matteo 19:9 dice: or io vi dico che chiunque manda via sua moglie, salvo che per cagione di fornicazione ne sposa un'altra, commette adulterio. Ed altresì chi sposa colei che è mandata via commette adulterio. Quindi salvo che significa? Lo abbiamo già spiegato molte volte e ora qui lo leggeremo nel profeta. Che l'unica condizione, oltre la morte, che scioglie il matrimonio e dà la possibilità ad un uomo di risposarsi è l'uomo che ha subito la fornicazione, che ha trovato nella donna che aveva preso che quella donna non era in regola. Ancor di più amplificato questo nel genere matrimoniale, se una donna tradisce il marito è libero di potersi ricostruire una vita, o se c'è piena umiltà da parte della donna di volere chiedere misericordia, perdono e ravvedersi in modo puro, quello poi è un altro aspetto. Matrimonio e divorzio del 21 febbraio del 65, dal trafiletto 225 al 229. Penso che sia Matteo 5:32 il 31 per cominciare. Ora gli fu detto che chiunque ripudierà la sua moglie le dia la scritta del divorzio. Ecco Gesù che parla, colui che disse dal principio, osservate ora, ma io vi dico che chiunque avrà mandata via la sua moglie, salvo che cagione di fornicazione la fa essere adultera, vedete? Chiunque avrà mandato via la sua moglie, salvo che cagione di fornicazione, la farà essere adulta, perché lei si sposerà di nuovo. Chiunque sposa colei che è mandata via ha commesso adulterio. Vedete, lei ha un marito che vive, perciò nessun uomo può sposarla. Non importa cosa lei fa e chi lei è, lei ha un marito che vive, non c'è per lei affatto nessuna ragione. Però non è per lui, vedete, per lui non è la stessa cosa. La fa, non lo afferrate. Dovete fare scorrere la parola nella continuità, vedete? Niente che dice che lui non poteva, ma lei non può, vedete? La fa, non lo. Questo è esattamente ciò che dice la Bibbia, la fa. Non viene specificato contro di lui di risposarsi. Quindi lui, se ha subito la fornicazione o l'adulterio dalla donna, dice non viene specificato che non si può risposare. Si può risposare quindi. Ma lei, perché Cristo nel simbolo. Notate, viene specificato che lui non può risposarsi solo una vergine. Lui può risposarsi. Lo può risposarsi di nuovo se è una vergine. Ma non può sposare la moglie di qualcun altro, assolutamente no. E se lui sposa una donna divorziata, vive in adulterio. Non mi importa chi sia, la Bibbia disse chiunque sposa colei che è mandata via vive in adulterio. Eccoti là, non con una divorziata. Vedete, ora quello è l'originale là dietro, dal principio risposarsi. Notate, ora lui può, ma lei non può. Quindi il profeta dice, se un uomo subisce un adulterio si può risposare, purché si prenda una donna vergine. Non vada a prendersi una sposata, perché lì sarebbe in adulterio. Lui si può risposare con una donna vergine se ha subito quindi l'adulterio, lei no. Chi si prende una donna che è sposata e se la prende come moglie ha commesso adulterio. Libro delle sette epoche della Chiesa, paragrafo 5. 150, così Balaam indusse Israele a commettere fornicazione. Lo sapevate che la fornicazione fisica è esattamente lo stesso spirito che risiede nella religione organizzata? Io ho detto che lo spirito di fornicazione è lo spirito di organizzazione, e tutti i fornicatori avranno la loro parte nello stagno di fuoco. Questo è ciò che Dio pensa dell'organizzazione. Sì, Signore, la meretrice e le sue figlie saranno nello stagno di fuoco. È chiaro che Dio odia il divorzio, ma Dio stesso ha divorziato con le chiese che hanno fornicato. Quando le chiese entrano nell'organizzazione, cadono in fornicazione, in adulterio, e Dio divorzia da loro. Un ultimo caso, e abbiamo terminato, è quello che leggerò nel caso in cui in una chiesa un ministro commette un errore, la chiesa, quindi ho preso il caso di Paolo, il celibe, ho preso il caso di Ben, colui che ha subito l'adulterio, c'è un altro caso, nel caso in cui un ministro abbia commesso un errore, la chiesa, sotto la guida dello Spirito, non per intelletto umano, ha la possibilità di mantenere, se vede vero ravvedimento in quell'uomo, o può estrometterlo. E così abbiamo concluso questa parte dedicata ai ministeri. Ebrei capitolo 7, parte 2, del 57. Dal paragrafo 283 al 289. Se volete togliere il pastore, ditemi il perché. Ha fatto qualcosa? Sì, lo abbiamo sorpreso a bere, oppure lo abbiamo sorpreso a fare questo, a fare una cosa che non sia giusta. Avete tre testimoni di questo? Sì, l'abbiamo. Questa è la testimonianza, deve prima essere provata. Non ricevete un'accusa contro un anziano se non è per due o tre testimoni, e siano prima provati contro un anziano. Allora dovrete giurare a questo che l'avete visto e provare che l'avete visto. E se poi l'avrete fatto, allora quel peccato è rimproverato apertamente, che è sbagliato. Allora direte, congregazione, vuoi cambiare il tuo pastore? E se la congregazione vota, perdonatelo e lasciatelo continuare lo stesso. Questo è il modo in cui deve stare, vedete? Non è questo il modo abbastanza giusto di gestire una chiesa? È ciò che la Bibbia dice. Non abbiamo vescovi, sorveglianti e consigli e così via che cambia questo o abbia molta autorità. Qui non c'è nessuno che abbia autorità tranne lo Spirito Santo. Ed è così, lui fa il cambiamento e prendiamo lui quale maggioranza della gente nel modo in cui la gente va. Quindi una chiesa, se trova che il ministro ha sbagliato, ha la possibilità di riunirsi, ascoltare i testimoni, se ciò viene provato, se il ministro si pente, in questo caso sta parlando del pastore, dell'errore che ha commesso, e si pente in modo sincero, lo Spirito Santo, attraverso la maggioranza della Chiesa, può decidere di mantenere quell'uomo che è nell'errore e che si è ravveduto. Viceversa, se non togliamo il peccato, se il peccato rimane in quell'uomo, non può rimanere nel suo incarico. A quel punto bisogna togliere quell'uomo e prenderne un altro. Ci vogliamo alzare e ringraziare il Signore. Signore, ti ringraziamo per quello che in quest'oggi abbiamo potuto ascoltare. Ti ringraziamo perché ci hai dato la possibilità di comprendere queste parti scritturali e del messaggio, e ti supplichiamo di guidare e mettere in ordine la Chiesa mondiale prima della tua venuta. Grazie per quello che ci hai dato, Signore Dio, e ti preghiamo di rimanere con noi nel nome di Gesù Cristo, il nostro amato Re, che applaudiamo. Amen. Dio sia lodato.
Amore grande, profondo e sublime.
Nel nome di Gesù Cristo, il nostro amato Re, che applaudiamo. Amen. Dio vi benedica.
Perciò riposa.